siamo arrivati a studiare la sesta lettera alla chiesa di Filadelfia. Leggiamo il testo che si trova in Apocalisse 3, dal versetto 7 al versetto 13. E all'angelo della chiesa di Filadelfia scrivi: queste cose dice il Santo, il Verace, colui che ha la chiave di Davide, colui che apre e nessuno chiude, colui che chiude e nessuno apre. Io conosco le tue opere. Ecco, io ti ho posta dinanzi una porta aperta, che nessuno può chiudere, perché pur avendo poca forza, hai serbato la mia parola e non hai rinnegato il mio nome. Ecco, io ti do di quelli della sinagoga di Satana, i quali dicono di essere giudei, e non lo sono, ma mentono. Ecco, io li farò venire a prostrarsi dinanzi ai tuoi piedi e conosceranno che io ti ho amato, perché tu hai serbata la parola della mia costanza. Anch'io ti guarderò dall'ora del cimento che ha da venire su tutto il mondo per mettere alla prova quelli che abitano sulla terra. Io vengo tosto, tieni fermamente quello che hai, affinché nessuno ti tolga la tua corona. Chi vince, io lo farò una colonna nel tempio del mio Dio, ed egli non ne uscirà mai più, e scriverò su lui il nome del mio Dio e il nome della città del mio Dio, della nuova Gerusalemme, che scende dal cielo dappresso all'Iddio mio, e il mio nuovo nome. Chi ha orecchio, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Qual è l'introduzione di Gesù alla chiesa di Filadelfia? Queste cose dice il Santo, il Verace, colui che ha la chiave di Davide, colui che apre e nessuno chiude, che chiude e nessuno apre. Come mai la tradizione invece mette le chiavi in mano a chi? In mano a Pietro, no? È sbagliato secondo l'Apocalisse? È Gesù che ha in mano le chiavi. Apocalisse 1, versetto 18, dice: io sono il primo e l'ultimo, e il vivente, e fui morto, ma ecco sono vivente per i secoli dei secoli, e tengo le chiavi della morte e dell'Ades, cioè ha potere sulla vita e sulla morte. È Gesù che ha le chiavi. Evidentemente qui Gesù parla alla sua chiesa per darle un compito particolare, come vedremo. Io conosco le tue opere, Apocalisse 3:8. Ecco, io ti ho posta dinanzi una porta aperta che nessuno può chiudere, perché tu, pur avendo poca forza, hai serbata la mia parola e non hai rinnegato il mio nome. È un compito che Gesù dà alla chiesa di Filadelfia. Diciamo una parola sulla città, storicamente e geograficamente intesa. Filadelfia, per la sua posizione geografica, ancora oggi domina l'accesso alla strada che valica le vicine montagne. È una città chiave, è la porta di accesso alle pianure dell'Oriente. Al tempo di Giovanni i suoi 15.000 abitanti ne facevano una borgata di scarsa rilevanza. Però, grazie alla sua posizione, era chiamata a recitare una parte significativa nel campo dell'attività missionaria. Qual è l'epoca della Chiesa di Filadelfia? Dal punto di vista profetico, rappresenta la Chiesa dell'amore fraterno e delle missioni dal 1755 al 1844. Perché queste due date? Il 1755 è l'anno del grande terremoto di Lisbona, terremoto e maremoto, che fece in pochi attimi oltre 60.000 vittime. Era il giorno di Ognissanti. deve essere stato veramente terribile, perché non soltanto ha colpito le coste del Portogallo, in modo particolare di Lisbona, ma addirittura le coste dell'Africa settentrionale. Fu il primo grande segno precursore che annunciava la prossimità del ritorno di Cristo. Perché 1844? Perché il 1844 è la famosa data della fine della lunga catena profetica dei 2300 giorni e anni, e lì ci occuperemo di questo quando parleremo della settima e ultima chiesa di Laodicea. Il sisma di Lisbona scosse non solo la terra e il mare, ma anche molte coscienze. Con esso si apre l'epoca del grande risveglio religioso della seconda metà del XVIII secolo e della prima metà del XIX secolo. Abbiamo studiato che Sardi, la chiesa della Riforma, si era addormentata, e Gesù le dice: tu hai nome di vivere, ma sei morto, risvegliati, fai le opere di prima, annuncia questo grande messaggio della giustificazione per fede che tu hai, tratto dalla parola di Dio. E allora si verificò un movimento di risveglio in seno alle chiese della Riforma, dei movimenti popolari di risveglio religioso, specialmente in Germania e in Inghilterra, chiamati il pietismo, sia il pietismo tedesco sia il pietismo inglese, che daranno l'avvio a questo grande movimento di risveglio profetico che si prolungherà nella prima metà del XIX secolo, dal quale poi uscirà il movimento avventista. Significato della parola Filadelfia, noto a tutti, significa amore fraterno. Lo sapete che in Calabria c'è una cittadina chiamata Filadelfia, si vede che siamo nei territori della Magna Grecia. Amore fraterno, quali sono gli elogi? Capitolo 3, versetto 8. Pur avendo poca forza, hai serbata la mia parola, non hai rinnegato il mio nome. Filadelfia è l'epoca rappresentata, e precisamente quello delle porte aperte. Cosa significa? La porta aperta nella parola di Dio è un'occasione propizia che viene data per fare qualche cosa. È l'epoca dell'inizio delle grandi missioni evangeliche. Il protestantesimo, che si era ridotto a una teologia localizzata all'Europa, con Filadelfia si slancia alla conquista del mondo. Dei missionari furono mandati negli Stati Uniti, furono mandati in Africa, furono mandati in Asia, come vedremo. Quindi l'epoca rappresentata dalla Chiesa di Filadelfia è precisamente quella delle porte aperte. Fu davvero quella l'ora provvidenziale in cui si aprirono le porte delle nazioni a un'azione missionaria senza precedenti. E Gesù lo aveva predetto. Vi ricordate il testo di Matteo 24, versetto 14? Un testo che noi conosciamo giustamente a memoria, leggiamolo tuttavia: e questo Evangelo del Regno sarà predicato per tutto il mondo, onde ne sia resa testimonianza a tutte le genti, e allora verrà la fine. Quindi il Signore, attraverso Filadelfia, risveglia la sua Chiesa e la slancia alla predicazione del messaggio evangelico in vista del ritorno di Cristo. Messaggio evangelico che avrà la sua punta di diamante nella formazione e nell'azione del movimento avventista, del quale noi ci onoriamo di fare parte. Adesso una cosa un po' strana. Per quanto possa sembrare strano, la rivoluzione francese del 1789 servì in un certo senso da detonatore, da fattore scatenante di Filadelfia. E come mai? come la rivoluzione francese che si era scagliata contro la religione, che aveva fatto tabula rasa della religione, che in generale era la religione cattolica predominante, e non dimenticate che la Francia era la figlia primogenita della Chiesa per antica tradizione. Come mai la rivoluzione francese fu il fattore scatenante di questo risveglio? Eh sì, perché il suo atteggiamento antireligioso della rivoluzione francese, assolutamente antireligioso, come contraccolpo favorì la manifestazione di un grande risveglio in seno al mondo cristiano. Questi rivoluzionari ne avevano fatte tante di cose, avevano commesso delle ingiustizie, avevano inondato le strade di sangue in nome della libertà, in nome della fratellanza, eccetera, che a un certo momento la gente si stancò e andò alla ricerca di Dio, alla ricerca della sua parola. Caratterizzato da un rinnovato interesse per lo studio della profezia biblica e da una diffusione senza precedenti della Bibbia. È lì che nascono le grandi case bibliche che producono a migliaia e poi in seguito a milioni le copie delle sacre scritture praticamente in tutte le lingue. E nel 1804 la Società Biblica Britannica e Forestiera. E una cosa curiosa, il grande scettico del Settecento, François-Marie Arouet, che era chiamato Voltaire, il vero nome era François-Marie Arouet, Voltaire, naturalmente sbeffeggiava il cristianesimo, prendeva in giro la Bibbia e diceva: fra 10 anni... la Bibbia sarà come l'almanacco dell'anno scorso, quindi non varrà niente. Sapete cosa è successo? Che proprio nella sua ex casa, appartenuta a Voltaire, fu messo un deposito di Bibbie. Proprio nella sua casa, un deposito di Bibbie. E allora avvenne una specie, non è una specie, è un miracolo, io lo ritengo tale, non soltanto io, simultaneamente. In vari paesi teologi giunsero alla conclusione che il genere umano era entrato nell'ultima fase della sua storia e che la seconda venuta di Cristo non era lontana. Teologi che erano separati da enormi distanze, non c'era il computer, non c'era l'internet, non c'era niente, c'era soltanto la passione della conoscenza biblica, arrivarono tutti in America, in Europa, altrove, alla conclusione che si stava entrando nell'ultima fase della storia dell'umanità. Chi ha studiato Vaucher, il nostro grande teologo, il nostro grande pioniere, sa che furono centinaia, centinaia e centinaia questi uomini, appartenenti non soltanto al mondo protestante, ma anche al mondo cattolico, che arrivarono a questa conclusione, che il mondo stava per entrare nella sua ultima fase. Sorsero le società bibliche, che avevano il compito di diffondere il sacro libro nelle più diverse lingue, e molti missionari sorsero in diverse comunità cristiane, decise a portare l'Evangelo dappertutto. Qui fermiamoci un momento e facciamo i conti con la realtà. Siamo nel 1800, agli inizi del 1800. Sapete cosa voleva dire andare nel mondo a predicare il messaggio della Bibbia? Praticamente, cioè prendere che cosa? Prendere l'aereo? No, perché non l'avevano ancora inventato. I treni non erano stati ancora inventati, li inventeranno più tardi, sempre nella prima metà del secolo XIX. Prendevano le navi a vapore. Prendevano il vecchio sistema dell'Apostolo Paolo a piedi o su cariaggi alla belle meglio, a dorso di cammelli o di asini, di muli, qualche volta di cavalli, e andavano in questi paesi lontani. Lontani che erano lontani anni luce rispetto ad adesso, che tu prendi un aereo e in poche ore pranzi a Milano, vai a cena a New York, così in poche ore, oramai tutto è facilitato. Fermiamoci un attimo e rendiamo omaggio a questi uomini che faticarono duramente, anche fisicamente, come l'Apostolo Paolo, come Gesù, come gli altri apostoli che andavano a piedi e quindi sopportarono fatiche terribili. Pochi nomi. William Carey partì per l'India nel 1793, dall'Europa partì in India e lì incominciò a tradurre la Bibbia nelle lingue locali. Quante lingue c'erano, quante lingue ci sono in India, ma sono centinaia e centinaia, se no ancora migliaia. Robert Morrison si recò in Cina nel 1807, pensate, e la Bibbia poi fu tradotta in cinese anche. Robert Moffat raggiunse l'Africa nel 1817, quindi sono quasi due secoli, e tra i più famosi, David Livingstone, un grande medico, un grande antropologo, un grande missionario, partì per l'Africa nel 1841. E questo uomo, che divenne un grandissimo esploratore, era un inglese, aprì le vie non soltanto all'Evangelo ma alla civiltà, facendo una guerra accanita agli schiavi e ai mercanti di schiavi, che portavano dall'interno centinaia e migliaia di uomini aggiogati come buoi per caricarli sulle navi e poi portarli in Brasile, portarli a Cuba, portarli nei mercati del mondo nuovo. Questo uomo morì in Africa. Sapete come morì? Il suo accompagnatore negro lo trovò inginocchiato davanti al suo lettuccio da campo. Allora lo chiamò, non so se lo chiamò con il nome di Buana, non rispose, non voleva disturbare il missionario, il dottore. Poi a un certo momento lo scosse e quello cadde. E allora questi negri per i quali aveva speso la sua vita portarono il corpo, credo a Zanzibar, per essere imbarcato, adesso è a Londra nell'abbazia di Westminster, tra i grandi della nazione inglese, però aprirono il suo corpo, tolsero il cuore e lo seppellirono in Africa, perché dissero il cuore di quest'uomo apparteneva all'Africa. Uomini che appartenevano al periodo della Chiesa di Filadelfia, uomini che dettero un impulso straordinario, che veramente fu l'amore fraterno che portò questi uomini in regioni così lontane. Leggiamo il capitolo 3, il versetto 9 di Apocalisse. Ecco, io ti do di quelli della sinagoga di Satana, i quali dicono di essere giudei e non lo sono, ma mentono. Ecco, io li farò venire a prostrarsi dinanzi ai tuoi piedi, e conosceranno che io ti ho amato. Chi sono questi giudei? Sono falsi giudei? Sono falsi cristiani? Sono pagani? Il Signore li rende accessibili alla testimonianza dei cristiani di Filadelfia. Vuol dire che l'impatto generoso della Chiesa di Filadelfia, che si slancia nella testimonianza, rompe gli indugi, rompe i pregiudizi, rompe gli ostacoli che si erano frapposti e si frappongono sempre all'accettazione del piano della salvezza. E adesso mi sembra il centro del messaggio della lettera al versetto 10. Perché tu hai serbata la parola della mia costanza, anch'io ti guarderò dall'ora del cimento che ha da venire su tutto il mondo per mettere alla prova quelli che abitano sulla terra. Poi il consiglio di tenere fermamente quello che hai. Io vengo tosto, tieni fermamente quello che hai. Versetto 11, affinché nessuno ti tolga la tua corona. tu hai serbata la parola della mia costanza. È un'espressione, è un termine che ritorna costantemente nel Nuovo Testamento, che noi traduciamo per costanza, pazienza, perseveranza. Tu hai serbata questa parola nel tuo cuore, il Signore ha scosso la chiesa di Sardi, ha passato la fiaccola della verità a Filadelfia. Bene, tu hai questo merito, di avere serbata questa parola. E questo è un monito per noi, fratelli e sorelle. Noi abbiamo conosciuto da pochi o da molti, da moltissimi anni, questa parola di Dio. Noi dobbiamo assomigliare a Filadelfia, dobbiamo serbare nel nostro cuore, custodire nel nostro cuore, ubbidire, certamente, coerentemente. Pensiamo con gioia ai nostri padri che in questo piccolo paese, in questa piccola comunità, hanno lottato, sono morti nella fede e hanno tramandato nei loro figli, nei loro nipoti, questo desiderio di essere attaccati alla parola di Dio. Hai serbata la parola della mia costanza. E allora anch'io ti guarderò dal cimento che ha da venire su tutto il mondo per mettere alla prova quelli che abitano sulla terra. Fratelli e sorelle, mi rendo conto di trattare in questo momento un argomento molto impopolare. La gente che sembra di aver toccato il cielo con un dito perché ha tutte queste scoperte, ha tutti questi soldi, questa organizzazione, eccetera, non vuole sentire parlare di persecuzioni, non vuole sentire parlare di lotte, e dicono: ma chi sono questi che parlano ancora di persecuzioni? È finita! È roba da Medioevo! No! Disgraziatamente no! Non è roba da Medioevo, soltanto. E non parla soltanto l'Apocalisse di questo. Anche l'Antico Testamento, non soltanto il Nuovo. Voi ricorderete un testo di Daniele, capitolo 12. Daniele capitolo 12, il versetto 1, importantissimo, ritorna questa profezia della grande prova che deve venire su tutta la terra prima del ritorno di Cristo. Daniele 12, 1. In quel tempo sorgerà Micael, il gran capo, il difensore dei figliuoli del tuo popolo. E sarà un tempo di angoscia, quale non se n'ebbe mai, da quando esistono nazioni fino a quell'epoca. E in quel tempo il tuo popolo sarà salvato, tutti quelli, cioè, che saranno trovati iscritti nel libro. È un testo che noi non possiamo meditare completamente in pochi momenti, meriterebbe molto più tempo per essere sviluppato. Soltanto vorrei prendere questo concetto. Anche qui nell'Antico Testamento, certo, prima del Nuovo, c'è il riferimento a un cimento, a una prova che deve venire prima del ritorno di Cristo. E qui lo chiamo un tempo di angoscia. È un tempo d'angoscia che supera l'angoscia delle nazioni. E si riferisce l'Evangelista Luca nel capitolo 21 quando parla dell'angoscia che ci sarà sulla terra. Qui è un'angoscia ancora più grande. Ma cosa può essere? Si riferisce particolarmente al popolo di Dio. In quel tempo sorgerà Micael è Cristo, il difensore dei figliuoli del tuo popolo, e sarà un tempo di angoscia, quale non se ne ebbe mai da quando esistono nazioni fino a quell'epoca. Però Micaele è il difensore dei figliuoli del tuo popolo, cioè è il difensore del popolo di Dio. Elena White nel Gran Conflitto, parlando di questa angoscia, la paragona alla lotta che ci fu tra Giacobbe e l'angelo, e poi questo angelo era Cristo. Ricordate la lotta terribile dalla quale uscì vincitore Giacobbe, e il suo nome fu cambiato in quello di Israele, principe di Dio significa. E allora fa un paragone fra la distretta di Giacobbe, di cui parla anche il profeta Geremia, la distretta di Giacobbe e la distretta, l'angoscia del popolo di Dio. Come mai parla di questa distretta di Giacobbe? Beh, mi domando cosa avremmo fatto noi. Dopo anni e anni di soggiorno all'estero, Giacobbe torna nel paese che sarebbe stato poi la terra dei padri. E lì qualcuno gli dice: tuo fratello ti viene incontro con 400 uomini. 400 uomini, se non sbaglio, è un battaglione, è un bel battaglione. 400 uomini. E questo poveretto era lì con le quattro mogli e tutti sti figli e tutto sto bestiame. Come mai quello gli andava incontro con 400 soldati, che saranno stati dei tagliagole, dei masnadieri, dei pirati, nomadi, abituati a tutte le asprezze del deserto? Ah, perché cosa aveva combinato Giacobbe prima di fuggire? Aveva imbrogliato Esaù. Sono cose che noi conosciamo, cerchiamo di riassumere. Lo aveva imbrogliato bene, se così si può dire, di un imbroglio, proprio coi fiocchi. Gli aveva carpito la primogenitura, sono cose lontane ma che avevano un grande valore. Aveva imbrogliato il padre, il quale era vecchio, era cieco, ma non era scemo. Dice: ma chi sei tu? Quando gli va lì Giacobbe, che aveva le mani e le braccia coperte di pelo di capretto, dice: io? Ma sei Esaù? Sì, sì, sono Esaù. Strano, dice, le mani, il vecchio, le mani sono quelle di Esaù, ma la voce è di Giacobbe. Lo aveva imbrogliato su consiglio della madre, certe madri, e ha dovuto scappare. Adesso l'offeso viene contro lui con 400 uomini. E voi non sareste stati in distretta? A voglia! Ma che distrettona! E allora prepara tutte le sue cose, poi. Cerchiamo di dividere in diverse schiere queste mie mogli, i miei... Ma che schiere? Ma se ti viene un battaglione di gente assetata di sangue, ma quello ti fa a pezzi! Una paura terribile, e prega, e piange da solo. Perché aveva paura? Solo di Esaù, suo fratello? No, ecco cosa dice Ellen White. Sebbene il popolo di Dio sia circondato da nemici che vogliono la sua distruzione, e ci sarà questo cimento che deve venire su tutta la terra per provare i figli di Dio, non facciamoci illusioni. Sì, c'è la libertà religiosa, ci sono le conquiste sociali, tutto quello che volete, però c'è la parola di Dio che dice che ci sarà il cimento per tutti, in un modo particolare per i figli di Dio. L'angoscia che esso prova, il popolo di Dio, non deriva dal timore della persecuzione per amore della verità, ma piuttosto dall'idea di non essersi pentito di ogni peccato, e che questo impedisca l'adempimento della promessa: io ti guarderò dall'ora del cimento che ha da venire su tutto il mondo. Siccome tu hai serbato la mia parola, anch'io ti guarderò. Giacobbe aveva paura non soltanto di essere tagliato a pezzi, aveva paura che questo avvenisse perché lui non si era pentito di tutti i suoi peccati, e lì si convertì realmente, e Dio lo aiutò, e Dio lo perdonò. Così il popolo di Dio non sarà tanto preoccupato per la sua vita fisica, quanto per la sua vita morale. Io mi sono pentito o no di tutti i miei peccati? O ce ne sono di quelli che io ho dimenticato? Se avesse la certezza del perdono, non indietreggerebbe né dinanzi alla tortura né dinanzi alla morte, ma esso teme di perdere la vita per i suoi difetti di carattere e di gettare l'obbrobrio sul santo nome di Dio. Ecco il tempo di angoscia del cimento, però è detto, la promessa straordinaria, tu hai serbato questa parola, io ti guarderò. Micaele è il difensore dei figliuoli del tuo popolo. Qual è il rimprovero che viene dato a questa chiesa? Nessun rimprovero. Come alla chiesa di Smirne? Nessun rimprovero. Soltanto elogi. Un'esortazione. Vengo tosto, tieni fermamente quello che hai affinché nessuno ti tolga la tua corona. Fratelli e sorelle, è il tempo che noi diamo più spazio a queste promesse, a queste esortazioni. Dobbiamo tenere fermamente la fede che Dio ci ha dato affinché nessuno tolga la nostra corona. Chi è quello che vuole toglierci la corona se non l'avversario, il nemico, il diavolo? Nemico della Chiesa, nemico di Cristo, nemico di ognuno di noi. Tenere fermamente, ubbidire, tenere le posizioni, non indietreggiare. La promessa? Chi vince lo farò una colonna nel tempio del mio Dio. Ecco, fratelli, quando io penso alla storia del popolo di Dio, in modo particolare alla storia del popolo avventista nel passato, io vedo degli uomini e delle donne colonne della verità, che adesso dormono in attesa della resurrezione. Uomini che hanno avuto una grande conoscenza, uomini che hanno avuto meno conoscenza, uomini e donne però di fede, che sono rimasti dal principio della loro conversione fino alla fine della vita fedeli al Signore. Ecco, io penso a queste colonne, vedo questo tempio pieno di colonne e io domando al Signore: Signore, aiutaci ad essere colonne così che possono sostenere la causa del Signore. E qual è la conclusione? Circa il ritorno di Cristo avrete notato che Apocalisse 3:3, il messaggio alla Chiesa che precede, messaggio alla Chiesa di Sardi, è detto, la seconda parte, che se tu non vegli io verrò come un ladro. A Sardi dici: io verrò come un ladro. Il ladro arriva all'improvviso, non è che manda un biglietto di visita, no. Arriva all'improvviso: io verrò come un ladro. Poi a Filadelfia che cosa dice? Filadelfia dice, versetto 11, io vengo tosto. Vediamo come tradurreste voi: io vengo tosto. Attenzione che c'è un piccolo trabocchetto. Voi avete pensato: vengo presto, è vero? Tosto è una parola un po' arcaica. Sapete come traduce l'interconfessionale? Sto per venire. Interessante questo, eh? Io sto per venire a Filadelfia. E a Laodicea che cosa dice? Sto alla porta e picchio. Vengo come un ladro, sto per venire, sono alla porta. E sì, perché come vedremo, Gesù Cristo è proprio alla porta e sta per scendere sulla terra. E Dio ci aiuti, fratelli, sorelle, a ricordare questo messaggio alla Laodicea, il messaggio dell'amore fraterno, delle missioni, della corsa verso nazioni lontanissime a portare l'Evangelo e a portare l'Evangelo eterno, cioè a riprendere il cammino della Chiesa apostolica in vista del ritorno di Gesù Cristo. Che Dio ci aiuti, Dio ci benedica, la mia preghiera. Amen.